Leggiamo una parola di Dio prima di pregare. Vorrei leggere da Colossesi 3, Colossesi 3, versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che è in voi. Ciò che è in voi è terreno, fornificazione, impurità, passioni, desideri cattivi e le cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportatevi gli uni altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dall'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abite in voi abbondantemente, ammaestrandovi e esortandovi gli uni agli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Fino a questo punto, questa preziosa e santa parola di Dio. Credo che sia una parola meravigliosa, ma anche profonda e ammonitrice. Che Dio ci conceda la grazia di prendere a cuore tutte le parole che abbiamo ascoltato. E non dobbiamo giudicarsi l'uno all'altro, ma ognuno di noi deve guardarsi allo specchio della parola per vedere come è fatto. Io per me stesso e tu per te stesso, è per questo che la parola di Dio ci è stata data, ma noi vogliamo ringraziare Dio per la sua preziosa e santa parola affinché ci conduca e ci guidi anche in quest'ora e ci benedica per le ricchezze della sua grazia. Ora ci alziamo in piedi per pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per questo giorno che ancora una volta che ci hai donato per grazia. Signore, ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola che ancora una volta abbiamo potuto ascoltare e leggere insieme. Signore, fa che non arrivi solo alle nostre orecchie, ma scenda nei nostri cuori. Signore, fa che guardiamo al nostro aspetto. Dio fedele, dono la grazia, non che vogliamo condannare qualcuno con essa, ma dona la grazia che possiamo alienarci con la tua parola e che possiamo fare secondo tutto ciò che è scritto, Signore. Ti ringraziamo soprattutto per il fine settimana, per tutte le preziose parole che ci hai gentilmente concesso. Signore, al tuo nome sia onore e culto. Abbiamo molti motivi per ringraziarti e lodarti e per offrirti onore e lode. Signore, lo vogliamo fare. Fa che i nostri cuori siano sempre pieni di canti di lodi, di salmi, di inni, di canti spirituali. Signore, affinché possiamo offrirti tutto questo dal profondo del nostro cuore, riempi le stanze del nostro cuore, Signore, affinché possiamo essere riempiti della tua gloria e donaci anche questa sera la tua preziosa e santa parola. Aiuti tutti, Signore, che hanno bisogno di aiuto. Guarisci tutti, Signore, che possono essere malati o che sono oppressi. Fai grazia, Signore, e aiuta tutti, Dio fedele. Non siamo in grado di aiutare, ma guardiamo a te, Signore, da cui viene ogni aiuto. E il nostro aiuto viene da te, il Dio vivente, che hai creato il cielo e la terra. Lode e onore, grazie e adorazione al tuo nome. Concedici anche la grazia, Signore, di indossare come eletti di Dio, come santi e amati, la compassione del cuore, la gentilezza, l'umiltà, la mitezza e la pazienza. Dallo a me, dallo a tutti noi, oh Dio. A questo scopo ci riuniamo ancora e ancora e ti chiediamo, Signore, di aiutarci in questo mondo malvagio in cui viviamo, in modo da essere pronti quando vorrai portarci a casa nel tuo regno e nella tua gloria. Continua a essere con noi, o Signore, quando ascoltiamo la tua parola. Dacci orecchie e cuori aperti affinché possiamo ricevere e agire di conseguenza. Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Qua in Colossesi 3 abbiamo riascoltato le parole gloriose. E ogni volta ci chiediamo quanto siamo andato avanti spiritualmente, cosa Dio è stato già in grado di fare per noi. Il pensiero che mi è venuto leggendo è stato questo. Se Dio è stato in grado di renderci nuovi interiormente, saremo in grado di scattare il vecchio. Ma in realtà tutto parte dal cuore, inizia nel cuore del nostro essere, nel profondo. Ogni scarto esteriore non porterebbe a nulla se non fosse diventato nuovo interiormente. E quindi, se leggete i primi capitoli di Colossesi, l'Apostolo ha già detto molte cose. Tra l'altro nel capitolo 1, versetto 11. Fortificati in ogni cosa della sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio.
Seine Liebe versetzt.
Con questo tanto è già stato detto. È un'opera di redenzione compiuta che Dio ha fatto in Cristo, ma è stata fatta con te e con me. Tu sei stato redento, io sono stato redento. Siamo stati salvati insieme dal regno, qui dice addirittura del potere delle tenebre. Le tenebre aveva controllo su di noi. Siamo stati salvati dal potere delle tenebre. E allo stesso tempo siamo stati trasportati nel regno del Figlio del suo amore. Abbiamo più volte sottolineato il versetto 3, il versetto 4 di Colossesi 3. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Non come un pensiero, una dottrina, ma come vera e propria realtà divina. Lo abbiamo ripetuto più volte. Cristo non era un insegnamento o una conoscenza, era Dio rivelato in forma umana. Era la realtà, era il Verbo fatto carne che camminava sulla terra. Lo stesso deve essere per noi. Con Lui c'era anche prima la parola della promessa, che era efficace nei profeti e veniva attraverso di loro. E poi la parola si è fatta carne. Quindi nella parola di Dio ci sono anche una serie di promesse per noi. Ma se siamo stati nati di nuovo attraverso la parola e lo Spirito, allora queste promesse devono diventare realtà in noi. Bisogna essere in grado di dire: qui si è adempiuta la Scrittura, come si può sempre dire con nostro Signore, affinché si compiano le cose scritte. Che fosse scritto in Isaia o in Ezechiele, ovunque, non importava, ma ciò che era scritto si è sempre adempiuto in Lui. Quindi dobbiamo anche raggiungere il punto in cui possiamo dire, o viene detto di noi, in verità qui si sta compiendo la parola di Dio. Diciamo che la nostra sorella era gravemente malata e noi veniamo, preghiamo, ungiamo con l'olio e crediamo che la preghiera aiuterà anche lei a credere. E Dio l'ha fatto. Poi, in seguito si può dire: qui non è accaduto nulla di straordinario, Dio ha solo adempiuto a ciò che ha detto in Marco 16 o a ciò che è scritto in Giacomo 5, ma penso che è qualcosa di grande che Dio ha fatto. Ma possiamo poi mettere la mano o il dito su un passo della Scrittura e dire: questa parola si è compiuta in me. Insomma, questo è il punto importante. E il fratello Branham, certamente guidato dallo Spirito, aveva preso la parola di Ebrei 13, versetto 8, come la parola guida per tutto il suo ministero. Ebrei 13, 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se poi riusciamo ad arrivare al punto di poter dire: Sì, è così, è vero, qui è diventato evidente. Qui il Signore ha fatto questo, qui ha fatto quello, qui ha operato così, qui ha confermato la sua parola. Se queste testimonianze potessero essere ascoltate, saremmo tutti benedetti attraverso di esse. E la parola letta ha certamente lo scopo di portarci in questo stato con Dio, affinché la parola di Dio si compia in noi. Vi ricordate ancora degli estratti che sono stati letti dal sermone del fratello Branham? La congregazione rappresenta il corpo del Signore ed egli come capo dipende dalle sue membra per poter operare attraverso di esse. E quando ci porta lì, abbiamo visto che una volta è lo spogliarsi e una volta è il vestirsi. Stiamo parlando di entrambi. Non si può prendere qualcosa di nuovo e metterlo sul vecchio, ma il vecchio deve essere eliminato, spogliato. Scartiamo quindi le cose brutte che ci vengono in mente. Ma poi vengono le cose minori, qui elencate, con l'ira, l'amarezza, malizia, bestemmia, con le parole indecenti della nostra bocca. E poi dietro a questo non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dall'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Questo è stato qua presentato come un dato di fatto. E poi, è così, deve diventare un dato di fatto nella nostra vita. Non c'è altro modo. Con Dio non si tratta di teoria, ma della realizzazione di tutto ciò che ha promesso. E come è stato detto qui, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Così deve essere, dovrebbe essere così. Ad un certo punto un fratello mi ha scritto dagli Stati Uniti, abbiamo appena risposto alla lettera. A tali e tali condizioni, forse qualcosa del genere, allora anche i fratelli in America ti perdonerebbero. Non ho torto un capello a nessuno, stavo solo aiutando tutti. Nessuno di loro aveva una piattaforma e io l'ho messa a disposizione di tutti. E vogliono perdonarmi anche se non ho fatto nulla a loro, una cosa generosa. È un momento in cui le persone non riescono a organizzare le cose, di ordinare le cose per bene. È un momento, un tempo in cui tutto va veramente in tilt, sia nel regno terreno che in quello spirituale. È assolutamente necessario avere una visione spirituale, una sopravvisione, per poi percorrere il sentiero che dobbiamo percorrere. Come posso perdonarti se non c'è nulla? Cosa devo fare per te? O io o qualcun altro? No, dobbiamo ottenere una chiarezza divina sulle cose divine. e dobbiamo andare per la nostra strada con Dio e lasciare che tutti gli altri vadano per la loro strada con Dio. A volte può capitare che qualcuno prenda una strada per un breve tratto che gli altri non capiscono, ma la situazione non migliora parlandone, anzi peggiora. Solo a quel punto la situazione diventa davvero grave. Prima non lo è affatto e solo a quel punto iniziano le difficoltà. Ma c'erano alcune scritture, non ho letto la parola, fratello Rus l'ha letta, ma qui è sempre la parola di Dio indipendentemente da chi la legge. Ma qui in Giacomo 2, per esempio, si legge Giacomo 2, versetto 8. Giacomo 2, versetto 8. Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Non dovete guardare la persona, dovete lasciare perdere tutto. E come ho detto prima, andare avanti con Dio. E chi cammina nella luce non inciampa. E se qualcuno cade su qualcosa, non bisogna rimproverarlo, ma chiedersi dove stava guardando prima di inciampare. Chi cammina nella luce cammina con Dio e Dio con lui. Ma qui c'è l'incoraggiamento. Certo, se adempite la legge regale. Quindi c'è una legge reale, regale. Come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato. Allora si deve assolutamente seguire la propria strada con Dio e, come ho appena detto, ognuno deve farlo per se stesso. C'era un'altra parola che volevo leggere e si trova nel capitolo 10 dei Romani. Nel capitolo 9, a cui accenneremo solo brevemente, Paolo approfondisce la questione del popolo di Israele e poi arriva alla conclusione dal versetto 31 di Romani 9. Romani 9, dal versetto 31. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra di inciampo, come è scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Qua il punto centrale per me era il pensiero di credere e poi anche dell'incredulità. Qui si parla del popolo di Israele che cercava la giustizia. E può succedere, e non sto escludendo me stesso, ma includendo me stesso, abbiamo un senso della giustizia molto preciso quando applichiamo lo standard agli altri. Sappiamo esattamente cosa chiede Dio e siamo favorevoli alla giustizia fino in fondo. Naturalmente, quando si tratta di noi, il passo è un po' più breve e il respiro non così lungo. Ma restiamo qui con il popolo di Israele, allora non è così personale, allora saremo risparmiati. 31. Mentre Israele che ricercava una legge di giustizia, e va detto, hanno lavato le pentole e hanno fatto tutto il possibile. Sapevano esattamente quando inizia e quando finisce il sabato, cosa è permesso fare e cosa non è permesso fare. E affrontarono il Signore e volevano condannarlo. Sappiamo che era il legislatore come Yahvé, non come Gesù, ma come Yahvé. E volevano condannarlo. Se si fosse trattato di giustizia sotto la legge, allora Paolo dice, dove nella sua testimonianza qui, da qualche parte è stato trovato irreprensibile. Chi conosce il luogo? Nella legge irreprensibile. Non è forse nella sua testimonianza, forse Galati 1, ma tutti conoscete il passo. In queste parole abbiamo detto tutto. Tutto quello che Dio aveva da dirci. Giustizia, sì. La giustizia di Dio, sì. L'obiettivo fissato della legge, sì. Ma tutto può essere raggiunto solo sul cammino della fede. Un cantautore canta, solo il cammino della fede è sicuro. E noi stiamo per entrare nel cammino della fede. Israele voleva ottenere la giustizia che cercava e raggiungere l'obiettivo e non è successo. E c'è una domanda nella Bibbia, al versetto 32. Perché? E poi? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Sì, ma le opere erano richieste della legge. E poi che non lo fecero con fede, inciamparono e contro la pietra dell'offesa. Chi cammina nella fede non inciampa né contro se stesso né contro gli altri. E chi urta gli altri deve avere le corna. Bisogna prenderlo per quello che è. Se fosse secondo la giustizia richiesta della legge, allora sappiamo tutti che Dio ha rinchiuso tutti insieme sotto l'incredulità. Perché tutti sono venuti meno. Perché nessuno di loro poteva adempiere la legge. E comunque ha redento tutti per grazia. Ora ci resta solo una cosa da fare. Il cammino della fede. Solo il cammino della fede è sicuro. E poi si conclude con questo nel versetto 33. Ma chi crede in Lui non sarà deluso. E ora arriviamo molto rapidamente a Romani 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, ciò gli israeliti. Lo rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Sì, a che cosa serve tutto lo zelo, tutto l'impegno, tutto lo sforzo Che valore ha alla fine se non è fatto in modo che sia gradito a Dio, che sia voluto e ordinato da Lui? Come dice Paolo qui, senza conoscenza. E ora arriva il versetto 3. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Queste sono parole potenti. Sono parole che non possiamo lasciare andare così rapidamente. Quante volte si sente dire? Sì, anche loro predicano la Bibbia, dalla Bibbia. Ma non è affatto questo il punto. Si tratta di capire Dio e di lasciarsi coinvolgere nel suo piano. Immaginate se Dio avesse una giustizia pronta per noi attraverso l'opera di redenzione compiuta al Calvario e noi la lasciassimo a destra o a manca o fossimo impegnati a creare la nostra salvezza a modo nostro. A cosa serve allora ciò che Dio ha fatto? O che ha provveduto per noi. Leggiamolo di nuovo. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio, non la propria giustizia, la loro giustizia era così preziosa, per loro l'hanno gestita. Ma la giustizia di Dio, e come dice qui, perché ignorando la giustizia di Dio. Sì, ma quanto è stato giudicato male da loro? Se non li riconoscete, li giudicate male. E coloro che non lo accettano, lo rifiutano. Ed è per questo che è scritto qui. E cercando di stabilire la propria giustizia. Sì, se voglio usare la mia diligenza per fare valere la mia giustizia, allora perché cosa mi ha giustificato Dio? Dov'è dunque la giustizia di Dio di cui parlano le sacre scritture? Ma permettetemi di sottolinearlo chiaramente. Tutti coloro che hanno riconosciuto la giustizia di Dio, che non hanno riconosciuto la giustizia di Dio, sono desiderosi di stabilire la propria giustizia. Sono impegnati a raggiungere il loro obiettivo a modo loro. Da tempo Dio ha fatto capire a me e a tutti noi che la nostra giustizia davanti a Dio è come un abito macchiato. Così sta scritto. E lo stesso Dio ci ha aperto gli occhi sul fatto che la giustizia di Dio è stata fornita per tutti noi sul Golgata. Ma quando si legge qui, è cercando di stabilire la propria giustizia e si posiziona direttamente dietro. Non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Sì, e così sono nella loro stessa propria giustizia. Tornando alla parola che abbiamo già letto, ho voluto rileggere dal Vangelo di Giovanni la parola che ci è stata letta più volte. Giovanni 13, versetto 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni agli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Voi conoscete tutte le scritture, perché questa è la legge e i profeti. Dio ha rivelato la sua giustizia sulla terra. Era molto costoso, molto cara, ed è quindi molto prezioso. Ma non c'era uomo che potesse presentarsi davanti a Dio. Abele fu il primo ad offrire il sacrificio prima di avvicinarsi a Dio. E tutti coloro che si sono avvicinati a Dio non hanno potuto nemmeno venire a dire: eccomi, caro Dio. L'espiazione e la riconciliazione erano necessarie. E sulla croce di Golgotha Dio ha provveduto una espiazione onnicomprensiva, e noi accettiamo questo dono di Dio. Di conseguenza, la nostra giustizia ci è stata tolta, la nostra propria giustizia è stata tolta e ci è stata data la giustizia di Dio. Anche la parola di Ezechiele che abbiamo già letto si inserisce in questo contesto. Da Ezechiele 18, con riferimento alla spogliazione dell'uomo vecchio, dopo che lo abbiamo spogliato e poi indossiamo. In Ezechiele 18, dal versetto 30, si legge: perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa d'Israele, dice il Signore Dio. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa d'Israele. Io, infatti, non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi, dunque, e vivete. Una parola. Una parola meravigliosa dell'Antico Testamento. Conosciamo tutti le altre scritture in cui si dice, sì, in cui Dio dà la promessa: vi darò un nuovo cuore, un spirito nuovo, vi scriverò la mia legge. Qui si rivolge a noi in modo molto personale. Dio ha detto: getterò la vostra colpa dietro di me. Lo ha fatto nel mare del dimenticato. Ma ora la parola è rivolta a tutti noi. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa di Israele. Dio ha dato un cuore puro, ma dobbiamo gettarsi alle spalle le cose che lo hanno contaminato affinché non si contamini di nuovo e diventa impuro, perché solo i puri di cuore vedranno Dio. E qui si legge: fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Sì, per favore, come posso creare un nuovo cuore? Come è richiesto qui, è un nuovo spirito. Qui ci viene detto chiaramente. È lo stesso contesto. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato contro di me. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa d'Israele. Guardando a Dio, vediamo che non c'è contraddizione. No, no. Riconosciamo ciò che Dio ha provveduto per noi. Un cuore nuovo, una vita nuova, uno spirito nuovo, tutto nuovo, un nuovo essere. Ma dobbiamo indossarla nella fede. Ma dobbiamo anche mettere da parte l'uomo vecchio nella fede. E quindi la parola che leggiamo insieme prima della preghiera, non è meraviglioso che Dio abbia già parlato così chiaramente attraverso i profeti? L'uomo deve mettere la sua volontà nella volontà di Dio e deve dire: Signore, credo che tu mi abbia dato un cuore nuovo e le cose che mi hanno contaminato le ho gettato dietro di me. Li ho tolti per poter andare avanti con te. Mi hai dato un spirito nuovo e ora ho le basi per una nuova vita attraverso il nuovo spirito nel nuovo cuore. Questo è in realtà il Vangelo per tutti noi. Così dice il Signore: io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che deve morire. Non siamo destinati a morire, ma per vivere per sempre, perché Lui è morto per noi. Lo vogliamo accettare oggi in piena fede, ringraziando Dio che ci equipaggerà interiormente con la sua potenza affinché tutto ciò che ci ha promesso possa diventare anche una realtà divina. Quanti vogliono una vita da Dio? Una vita da Dio senza grandi sforzi, davvero? Sì, una vita con Dio. Un cammino con Dio, una vita nuova, è pronto per noi. Ma per favore, non facciamoci sorprendere da Dio o dalle persone che vogliamo fare o raggiungere con la nostra giustizia, nostra propria giustizia, ma che riconosciamo, se non si fa nulla con il nostro potere, non si fa nulla con il nostro potere. Questo dobbiamo sapere. Per mezzo di Gesù Cristo è accaduto. Lui l'ha compiuto. Una nuova vita per te e per me. Un nuovo cuore per te e per me. Un nuovo spirito per te e per me. La vita di Dio. Lo spirito di Dio. Tutto è lì. E alla fine la natura, l'essere di Gesù Cristo sarà rivelata. Ma dobbiamo prima lasciare alle spalle il vecchio che ostacolava e ancora ostacola tutta ora il nuovo. E poi il nuovo potrà entrare. Spero, fratello mio, che questo accada a tutti noi. Prima si toglie il vecchio e poi si mette il nuovo. Sì, e allora sarà che da una sorgente sola scorgerà da un solo cuore e questo porterà poi alla vita eterna. Allora Dio entrerà al suo diritto con noi. Non disperiamo. Ringraziamo Dio per averci concesso momenti e ore di riflessioni. Che vantaggio avremo se andassimo all'inferno gioendo del paradiso? E molte persone si sentiranno così, moltissime persone si sentiranno così. Non è un giudizio che esprimo, ma so esattamente quanti stanno passando oltre a ciò che Dio sta facendo ora. In quello stanno passando oltre a Dio e quello che sta facendo ora in questa generazione, e lo fanno con timpani e trombe, con alleluia e tutto ciò che ne consegue. Vanno per la loro strada. No, vogliamo essere onesti con noi stessi e con Dio. Ciò che non c'è ancora, Dio è in grado di darlo durante la notte. Ed è scritto: non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Voglio un cuore nuovo, un spirito nuovo, una vita nuova, una nuova rivitalizzazione da Dio. E se è possibile un nuovo inizio davvero bello con Dio, nella fede. Gli ebrei israeliti hanno provato a modo loro e non per fede. Sono diventati una vergogna e non hanno raggiunto il loro obiettivo. Vogliamo osare il cammino della fede guardando a Dio. E farà ciò che ha promesso a tutti noi. E qualsiasi cosa dobbiamo fare, Lui ci darà anche la forza per poterla fare. Lo credete tutti? L'ha promesso, lo farà. Amen. Ci alziamo e preghiamo. Dio fedele, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua meravigliosa parola. Tu hai organizzato e ordinato e preparato tutto in modo eccellente. Quello che non abbiamo potuto fare, Tu lo hai fatto. E quello che Tu ci chiedi di farlo, Tu ci dai anche la forza di farlo. Oh, amato Signore, fa che la nostra volontà e la Tua volontà si incontrino e si fondano in modo da trovarci nella Tua volontà. Dio fedele, insieme ti ringraziamo perché ci hai dato un cuore nuovo, una vita nuova, un spirito nuovo, una speranza viva per grazia. E ti ringraziamo fin già ora che già hai preparato e reso pronta anche la nuova Gerusalemme per la sposa. A te, Signore, sposo delle nostre anime, sia lode, gloria, adorazione per sempre. Amen.